a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Bene, allora andiamo a dare subito il buon pomeriggio, oggi eccezionalmente di martedì, a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Marco, un grande abbraccio a te, al tuo compagno di viaggio, bravissimo collega, quindi un grande abbraccio a tutti voi. Tra l'altro fammi dire che ho avuto il piacere di vedere con i miei occhi la vostra redazione di Roma, è veramente splendida. Grazie. Degna della radio che poi producete giornalmente.
Grazie, grazie Luca.
Allora, oggi
Luca, mi permetti di particolare? Sì, però mi permetti di partire proprio, sfrutto anche la tua presenza, così partiamo, perché da tutto Mercato Web ci sono delle parole che sono state riportate molto importanti di Spalletti, quindi io partirei con questo virgolettato, poi vediamo di andarla anche a recuperare, però Spalletti, tutti allenerebbero volentieri la Juventus. Potrebbe essere la fortuna di chiunque. Le parole rilasciate a margine di un evento dove viene presentato appunto uno sponsor, lui ha parlato anche della strettissima attualità. Prendo il virgolettato al volo: non ho avuto nessun contatto in Italia fino a questo momento, ma sono naturalmente aperto a parlare con chiunque. Devo rimettere assolutamente a posto quello che mi è successo in nazionale, per cui mi farebbe piacere avere la possibilità di poter rimarginare questa ferita. Andare a lavorare in qualsiasi club sarebbe una grande sfida personale. Io sono tutte nella vita. Qualsiasi cosa tu vada a trovarti davanti diventa una sfida per poterla mettere di lato e poter passare all'obiettivo che uno si è posto. Quindi va avanti, parla di tante altre cose, però sulla Juventus non so quello che ci sarà nel futuro, non ci sarà niente che potrà mettere in discussione l'amicizia nata con Totti, vabbè, ritorna su altre situazioni, fa anche un riferimento a Tudor, però insomma lui sarebbe pronto e si mette anche in discussione, caro Luca.
Allora, prima di tutto fammi dire e invito non solo gli amici, i compagni di viaggio di TV Radio, ma anche tutto il mondo del canale 61, veramente a stare connesso e andare a cercare tutto Mercato Web. La redazione ha fatto un lavoro formidabile in questi giorni sulla Juventus, ma come lo fa abitualmente. Questa vicenda mi lascia dei grandi punti interrogativi, Marco, te lo dico francamente. E me li lascia un po' da entrambe le parti, facendo una premessa: conosco molto bene Luciano Spalletti, è un uomo che apprezzo tantissimo, e sottolineo la parola uomo, ed è, credo di non dire niente di particolarmente strano, un grandissimo allenatore. Però fammi sottolineare anche l'aspetto dell'uomo, che quello è la cosa che mi ha portato ad avvicinarmi a lui e da apprezzarne tutto quello che fa, e spesso, e questo ne rende merito, non dice. Perché non mi convince poco questa vicenda? Mi convince poco dalla parte della Juventus, Marco. Io sono più vecchio di tutti, ma te sei un grande professionista. La Juventus che esonera un allenatore senza avere pronto l'allenatore. È poco da Juve, Marco, questa cosa. È veramente poco da Juve, strana, come se fosse successo un qualcosa che addirittura superiore alla sconfitta con la Lazio, perché se doveva essere preparata la Juventus. Quindi mi lascia molto 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 sorpreso. Mi lascia molto sorpreso che ti avvicini ad un allenatore come Spalletti, che ribadisco io ritengo uno dei più bravi in assoluto in Italia e uno dei più bravi in Europa, con un contratto a otto mesi con un'opzione per la Champions, che certo è un obiettivo alla portata della Juventus, ma non c'è niente di certo in questo campionato, soprattutto perché la Juventus è stata costruita male, è stata costruita con giocatori che non funzionano, con il problema Vlahovic che diventerà più grave di partita in partita, quindi c'è tutto un obiettivo da cavalcare e da inseguire, quindi non c'è niente di scontato. Se ti avvicini ad un allenatore come Spalletti, ti devi avvicinare convinto che sia la figura perfetta per un percorso di lungo profilo. Quindi come minimo mi immaginavo un contratto di 2 anni più questo in corso. Allora questo mi fa pensare che la Juventus non sia convinta al 100%, che magari avesse in testa a giugno prossimo un altro allenatore. Guarda, ti dico che si faceva il nome di Simone Inzaghi, ecco, l'allenatore che la Juve avrebbe riportato volentieri in Italia. E quindi siamo nella un po' di confusione. 8 mesi poteva essere invece un'offerta perfetta da consegnare a Palladino, come grande sfida di un allenatore che comunque è un ex juventino, eccetera. Quindi mi convince poco il percorso dalla parte della Juventus, mi convince poco il percorso anche dalla parte di Spalletti. Allora, guardate, io ho toccato con mano, per esempio, la grande difficoltà che ha vissuto, se ti ricordi, Marco Prandelli dopo l'addio alla nazionale. Una grande sconfitta, perché quella sconfitta in Brasile fu una sconfitta paragonabile a quella che è capitata a Luciano Spalletti in questo periodo. Una voglia quasi disperata di tornare subito protagonista, di ritornare subito in campo. Quell'offerta di andare al Galatasaray, quella proposta è più accettata di andare al Galatasaray senza aver elaborato, un momento di difficoltà, una grande confusione. Ecco, io fossi stato Spalletti, mi sarei preso un pochino più di tempo, avrei cercato di capire che cosa non aveva funzionato nel mio lavoro e soprattutto Spalletti, credimi, è un allenatore che funziona benissimo se inizia il lavoro dall'inizio. Entrare in corso d'opera in una squadra confusa, non lo so, mi sembra un grande interrogativo.
E infatti, Marco, dicevamo, l'ultima volta che Spalletti è subentrato in corsa era il gennaio del 2016 a Roma, quindi sostanzialmente 10 anni fa, mentre le ultime due avventure con i club, con Inter e Napoli, erano iniziate tutte dal principio di stagione, quindi anche una novità nel passato di Spalletti. E peraltro poi, a prescindere che sia Spalletti o no, il prossimo tecnico della Juventus sarà il sesto tecnico in 6 anni. Dal 2019 ad oggi ci sono stati Sarri, Pirlo, Allegri, poi Motta, Tudor e adesso il nuovo tecnico, quindi anche questa è una fotografia abbastanza lampante.
E sarà Spalletti, Marco, cioè, sarà Spalletti l'allenatore della Juventus, sarà con un contratto di 1 anno e mezzo, quindi un compromesso tra quello che voleva la Juve e quello che vorrebbe Spalletti. Ti devo dire che è stato molto corretto Luciano nell'elogiare Tudor. Lui ha detto che Tudor è un allenatore, quindi chi andrà alla Juve troverà una squadra allenata, e quindi sono parole al merito, ma trova anche una squadra senza identità, con tanti punti interrogativi, con 3 attaccanti di cui non si sa chi è il titolare, con il problema di Bremer, che purtroppo avete visto come è riuscito, la squadra è ritornata nel caos. Non lo so, io vedo una situazione molto molto complessa.
No, quindi non ti convince più il lato Juve, però, mi sembra di capire, Luca, no?
No, non mi convince. Allora, io sono abituato a una Juve che un minuto dopo aver esonerato un allenatore annuncia quello nuovo, perché così non fa la Juve, così fanno le società organizzate. Credo che andrà in panchina l'allenatore che guida la Gen. Cioè, non è roba da Juve questa. Vuol dire che ti sei fatta trovare impreparata, vuol dire che probabilmente avevi già l'idea di arrivare a fine anno e poi prendere l'allenatore, quello sì, al quale consegnare un percorso. Vuol dire che vai a cercare una soluzione d'emergenza, credetemi, offrire 8 mesi di contratto a Spalletti è una roba imbarazzante. Non mi convince, si è perso troppo tempo, c'è molta confusione, non si capisce bene questa struttura dirigenziale della Juventus. È chiaro, una struttura nuova, ha bisogno del tempo, passa tutto, ma è la Juventus, ragazzi. Ecco, io ci vedo poca Juventus ancora. Per carità, hanno tutto il tempo per ricalarsi in quella che è la storia del club più amato d'Italia e che nella storia del calcio è sempre passato come modello di organizzazione. Nel passato, negli ultimi tempi, tante difficoltà.
Sì. Mi piace molto questo quadro che hai dipinto, perché condivido anch'io delle perplessità. Io ho delle perplessità anche, ti devo dire, sull'inserimento di Spalletti. Nel senso, vedo un po' di confusione e lui credo che ha bisogno più di qualcosa di chiaro intorno. Quindi ho qualche timore, ti devo dire la verità, Luca.
Guarda, Marco, il tuo acume giornalistico si manifesta una volta di più. Spalletti funziona se ha un referente. Qual è stato il grande segreto, la grande magia di Spalletti a Napoli? Giuntoli, il legame, legame forte che Spalletti ha bisogno di un referente societario. Se ci pensi, quando non l'ha avuto a Roma è entrato in difficoltà proprio con Totti. Quando non ha questo tipo di appoggio, lui ha bisogno di avere la società a sostegno, una figura di dialogo con quale confrontarsi. Chi lo fa nella Juve questo? Tra l'altro mi dicono, ma qui è mi dicono, per cui prendilo con tutto il mi dicono, mi dicono che non so, Chiellini sì, è in stato inserito, ma ancora non ha una forza particolare nella Juventus. Potrebbe essere Chiellini una figura che in qualche modo potrebbe dare una mano a Spalletti, che entra in un mondo che, sì, come ha detto lui, allenare la Juventus è il sogno di tutti, però lui per ora è stato un rivale della Juventus, ecco, direi estremamente determinato alla guida del Napoli, estremamente determinato quando guidava l'Inter. La sua simpatia per la Fiorentina è lui non, ovviamente non l'ha mai messa in discussione, quindi lui dovrà anche farsi apprezzare, no, dal mondo, anche da un punto di vista proprio di identità. E quindi
c'è un famoso tatuaggio che... anche bello evidente del Napoli.
Allora io mi auguro che la Juventus capisca che Spalletti ha bisogno di tutto ciò, ha bisogno di avere un referente societario forte, una figura col quale confrontarsi nei suoi dubbi, che poi sono i dubbi di tutti i grandi allenatori, perché non esiste grandi allenatori che vivono di certezze assolute. Insomma, è un matrimonio un po' così. Ecco, poi mi insegni che delle volte ci sono matrimoni che tutti dicono ah, questo è scontato, e poi finiscono malissimo, matrimoni che invece, ti devo dire Marco, in questo caso dovranno maturare in corso d'opera. Ecco, è un matrimonio fatto in corsa. E quindi
e di corsa, in corsa e di corsa.
In corsa e di corsa. Una cosa te la dico certa, ha una voglia di tornare a allenare da paura, ma questo può essere positivo e negativo, perché anche la troppa ansia da riscossa magari non è la condizione ideale poi per lavorare con il giusto equilibrio e la giusta serenità. Ha una voglia che spaccherebbe il mondo, ecco, spaccherebbe il mondo. E il fatto della Juve è la conferma che lui, insomma, lui ha rifiutato queste offerte da Nababbi, degli arabi, ma insomma lui l'idea di continuare in Italia il suo percorso lo attrae in questo momento addirittura più di andare a vivere delle esperienze all'estero.
Bene, bene, andiamo avanti perché poi ho una domanda per te dopo, vai.
No, se vuoi tocco l'altro tema,
vai.
Però ti voglio con me perché qui io non ne posso più, Marco, ma non si riesce a non parlare di arbitri. Cioè qui il problema è grande, qui il problema è grande. Sì. Il problema è grande e ti dico la verità, anche queste continue punizioni che Rocchi infligge a chi sbaglia e sono ovviamente comprensibili e legittime, ma credimi, io un po' ci sono stato nel mondo degli arbitri, non è che sono situazioni che sono molto gradite al gruppo arbitri, no? Perché poi finiscono al vento, dice ma ti hai sbagliato, paghi, sì, ma qui c'è la rivendicazione pubblica dell'errore. L'ultimo caso è quello di Mariani, che tra l'altro è un bravissimo arbitro, no? Allora io ho un timore, caro Marco, qui però voglio il tuo parere. Io ho un grande timore che ormai arbitra il VAR. Guarda, chi ha assistito anche alla partita Fiorentina-Bologna, poi se vai a cercare con il lanternino l'errore clamoroso non lo trovi probabilmente, anzi ci sono anche pareri discordanti su alcune situazioni, ma credimi, sembrava un arbitro in balia del VAR, cioè ogni secondo eravamo al VAR, e questo non mi convince al 100%, cioè se gli arbitri smettono di arbitrare perché poi c'è il VAR che li aiuta, che giudica, che interviene, allora ti dico anche mettiamo gli arbitri bravi al VAR, perché se diventa predominante sull'arbitro di campo, io non so qual è il tuo pensiero, ma io qui vedo grande confusione, ma grande,
cioè, grandissima. Paradosso, Marco, che invece in Napoli-Inter lì il VAR non è intervenuto, quindi è paradosso contrario, certo.
Decide l'assistente, che di solito gli assistenti non parlano più da tempo, sbandierano i fuorigiochi 5-6 minuti dopo per paura di sbagliare, tanto dopo ci sta c'è il fuorigioco che interviene con la tecnologia. Ma guarda, io ti dico, caro Luca, che è una situazione che non può andare avanti in questa maniera, perché così stiamo veramente perdendo di grandissima credibilità, se non è stata persa completamente. Hai ragione tu quando dici che c'è questa sensazione che possa giudicare il VAR, perché tanto ti salva. Guarda, io ho visto anche una partita di Serie B questi giorni dove addirittura due calci di rigore dati dall'arbitro sono stati corretti dal VAR. Intanto loro fischiano, poi vediamo, no? E questo porta, secondo me, a diminuire, no, la capacità anche di leggere le situazioni degli arbitri, perché tanto tu hai una ciambella, che però, attenzione, sì, non sempre funziona.
Marco, hai la ciambella, ma è una ciambella. Allora, il calcio non è matematica.
No, no.
Non è che uno più uno fa due, no? Te, ci può essere un tocco di un giocatore a un altro giocatore. Il VAR non ti dice l'intensità di quel tocco.
No, no, assolutamente.
Ci può essere un giocatore che con la mano non aperta a 180 gradi può toccare il pallone con la mano. Il VAR ti dice il pallone ha toccato una mano, ma l'arbitro deve vedere la dinamica del movimento.
Esatto.
Lo ripeto,
esatto,
per la centesima volta. Con queste regole Roberto Baggio prendeva 3 rigori a partita.
Sì, sì.
3 rigori. Ma una volta ce lo confessò, eravamo ai mondiali a Parigi, lui cercò, prese di mira il braccio di un difensore perché aveva questa capacità tecnica straordinaria. Maradona 10 ne prendeva, a parte faceva
sì,
gol
sì,
senza bisogno di andare. Cioè, no, non può essere più questo fatto. Il VAR ti dà un aiuto, ma te devi aver visto, devi aver giudicato, devi aver accompagnato l'azione, devi avere la dinamica del movimento, non il fermo immagine. Il fermo immagine è un aspetto. Guardate che qui andiamo in una situazione di grande difficoltà. Di grande
e siamo difficoltà soltanto perché... all'ottava giornata, Luca.
Bravo, siamo all'ottava giornata. C'è uno scudetto e non si sa chi lo vincerà. Quindi io non penso che sarà come è successo in passato, una squadra scappa via, prende 7-8 punti. Ma... qui sarà una battaglia ogni partita. E questo varrà per lo scudetto, per la Champions, per l'Europa, per la salvezza. Ogni partita è una partita... che vale veramente tutto, e c'è una drammatizzazione della parte arbitrale che veramente non funziona.
No, no.
Non funziona. Mm-hmm. E questo mi dispiace tanto e mi preoccupa. Il tempo vola, mi fai fare un'osservazione, guarda, la facevamo insieme
sì,
con Roberto Cruzzo ieri sera, e dicevamo, ci sono allenatori che accompagnano le squadre e ci sono allenatori che determinano le squadre. E faceva riferimento parlando di Gasperini e dell'ultima scelta che lui ha fatto sostanzialmente di proporre una Roma senza una punta vera, senza un centravanti di riferimento.
Sì.
E dicevamo, vedi, Gasperini è andato anche oltre il proprio modo di pensare il calcio.
Certo.
Bravo,
certo.
Bravissimo. Gasperini si è assunto dei rischi, perché te sai benissimo che quando lasci fuori dei giocatori importanti andando su un territorio che è un territorio, ti assumi il rischio di commettere gli errori e di finire sotto processo. Così fanno gli allenatori bravi, Marco. Questo è il segreto degli allenatori sì, bravi: valutare, decidere, assumersi rischi, e in questo caso bravissimo, perché poi il risultato è stato positivo. Allora, per me Gasperini oggi merita 10, perché noi avevamo in testa un calcio di Gasperini, quel calcio dell'Atalanta, bello, aggressivo, spietato, fisico. Lui è arrivato a Roma, non può far questo, non si è perso d'animo, sta cercando di trovare un'idea di calcio forse anche nuova. Ecco, se qualcuno aveva dei dubbi, e io per certi versi forse li avevo, che Gasperini potesse essere solo figlio di una certa idea calcistica, per me oggi Gasperini è l'allenatore della grandissima squadra. Perché quello che sta facendo oggi nel valore della Roma, non mi sorprenderei nemmeno che dopo questo fine settimana fosse da solo a testa alla classifica, il valore di questa Roma, che non è una grande Roma, che non è una grande Roma, è molto frutto del lavoro di Gasperini.
Senti Luca, approfitto di farti due domande velocissime che so che tu riesci a rispondere in poco tempo. La prima, l'Inter ha già fatto 3 KO in questa parte iniziale del campionato. L'anno scorso ne ha collezionati 5 complessivi alla fine del campionato e 4 in Napoli. Questi 3 KO sono un campanello d'allarme per la lotta allo scudetto?
Sono la conferma che non c'è una squadra che ammazzerà il campionato. Tutti hanno dei problemi, tutti hanno dei limiti. L'infortunio di De Bruyne, altro aspetto che volevo toccare, che si somma a quello di Lukaku, impoverisce il Napoli in maniera importantissima. Quindi è un campanello d'allarme del fatto che l'Inter è tra le favorite, ma non è la squadra ammazza campionato. Non c'è una squadra ammazza campionato. Per un attimo ho pensato che potesse partire il Milan, ma la sconfitta a casa alla Cremonese, il pareggio, tra l'altro rimediato anche in situazione un po' così, contro il Pisa, si dimostra che anche il Milan sono tutte squadre che hanno delle problematiche, tutte, anche quelle di vertice. Non ce n'è una sulla quale oggi te chiudi gli occhi e dici quella. Tutte hanno dei problemi, tutte. Questo rende molto bello il campionato sicuramente, però se vuoi il mio parere il livello lo vedo un pochino verso il basso.
Verso il basso. Senti, ultimissima chiamata per Pioli, quella a Milano con l'Inter.
non l'ultimissima, ma se un mese fa, se uno avesse pensato che la Fiorentina magari stesse valutando un altro allenatore, lo portavano via con la camicia di forza. Oggi è evidente che Pioli ha tre partite, che sono quella con l'Inter, vorrei dire una mission impossible, ma poi Lecce in casa e il Genoa a Marassi. Ecco, se la Fiorentina secondo me non fa sei punti in queste partite, se addirittura ne dovesse fare meno di quattro, a questo punto anche Pioli diventa un allenatore ad alto rischio. Il problema è non chi prende il posto di Pioli, caro Marco, chi lo sceglie l'eventuale allenatore al posto di Pioli, perché c'è una società dove un presidente è molto lontano, c'è un direttore generale che non ha mestiere, c'è un direttore sportivo che sostanzialmente si è quasi autodimesso. Chi lo sceglie? Chi decide? Basta con Pioli? E soprattutto chi decide il nuovo allenatore? E la Fiorentina è un'altra società in grande difficoltà.
Luca, come sempre, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Noi ci risentiamo e ci rivediamo lunedì per Penne e Calamai, e poi vediamo in settimana quello che succede dopo Inter-Fiorentina, perché poi ci ritorniamo su questa partita.
Voi.
Grazie Luca, Luca. A presto, grazie e buon lavoro a Luca Calamai. Dunque, caro Lucio, siamo in addirittura d'arrivo di questa prima parte, manca veramente un minuto. Mi vuoi lasciare con una chicca e poi ti lascio al lavoro di redazione?
Guarda, una chicca la dedichiamo a Modric, perché poi oggi veniva scritto anche su Tuttomercato Web: Modric ovviamente dovrà partire titolare, per forza di cose, lo dicevamo prima, e sarà la nona partenza da titolare per Modric già in stagione. Questo fa capire che a 40 anni ancora discretamente se la possa cavare, insomma, a livello fisico atletico.
Non ci giochiamo troppo su questa cosa, insomma.
Ancora però, dai ragazzi, ritmo eccezionale, vedo fargli fare però, dei recuperi all'85esimo.
Però insomma, sei capito.
Strepitoso.
Meglio non abusare. No, allora, certo, però, a una certa gli acciacchi escono fuori.
Vero, però finché
così,
sta così io
allora, caro Lucio, grazie come sempre.
Grazie a te,
naturalmente,
Marco.
Buon lavoro in redazione. Adesso noi ci fermiamo, arriva Stefano Impallomeni, apriamo, ritorniamo su se Luciano Spalletti è l'uomo giusto in questo momento per guidare la Juventus, che insomma deve raggiungere un obiettivo importante in questa stagione. Ci fermiamo, torniamo tra